Soggiorno di Alessio Maurizi.
Fitto al Parlamento europeo, sono qui per rappresentare l'Europa e sul PNRR oggi voterei sì. Audizioni per i 6 vicepresidenti di von der Leyen e poi il voto. Ucraina, nella notte raffica di droni sul paese, il giallo della telefonata Trump-Putin. Dopo la smentita del Cremlino, il Washington Post conferma il contatto tra i leader. Lamezia ha aggredito il primario del pronto soccorso, colpito con un manganello dopo la dimissione di una paziente. In Consiglio dei Ministri oggi la proroga del concordato preventivo biennale fino al 12 dicembre. Mense scolastiche, oltre 700 controlli in tutta Italia da parte dei NAS, dei carabinieri, una su quattro presenta irregolarità, 5 i casi gravi. Tennis, Sinner di nuovo in campo alle finals di Torino stasera contro l'americano Fritz. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano l'audizione dei 6 vicepresidenti della Commissione europea al Parlamento europeo prima del via libera definitivo, ultimo passaggio per la nascita della Commissione von der Leyen. Per l'Italia, Raffaele Fitto, è un onore per me, ha detto, essere al servizio della Commissione. E poi Fitto ha chiarito il mancato voto di Fratelli d'Italia in Europa al momento della nascita del PNRR, con una marcia indietro, ha detto Fitto. La nostra astensione era una posizione di attesa, non contraria. Avessi dovuto votare oggi, avrei votato favorevole. E dopo queste audizioni si passerà al voto. Sentiamo.
Gli eurodeputati verdi di sinistra e socialisti, ma non quelli del PD, incalzano il vicepresidente esecutivo designato Raffaele Fitto a partire dallo stato di diritto per il voto dei conservatori che si astennero sulla procedura contro l'Ungheria e sulle politiche di coesione per essersi astenuto sul recovery fund. Io adesso non rappresento un partito o uno stato, risponde Fitto, ma la Commissione e l'Unione Europea, e sul Next Generation oggi voterei a favore, e aggiungo.
L'articolo 2 del trattato, che prevede che lo Stato di diritto è un valore fondante dell'Unione Europea, per quanto mi riguarda è un punto essenziale e fondamentale del mio impegno europeo.
Altro punto, la presunta freddezza sul Green Deal.
Gli obiettivi finali sono sicuramente degli obiettivi da garantire, per i quali io non ho alcuna difficoltà a confermare la mia posizione, ma è evidente che nel corso della realizzazione e dell'attuazione ci possono essere situazioni per le quali magari adeguare a scenari nuovi, perché la rigidità non ci porta da nessuna parte.
Il co-presidente dei Verdi, Bas Eickhout, ha definito su X reticenti le risposte di Fitto e preoccupante nel complesso l'audizione, mentre a favore sembrano essere i gruppi di destra fuori dalla maggioranza Ursula. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tra i commissari europei ascoltati oggi anche Kaya Kallas, candidata designata ad assumere la carica di alto rappresentante per la politica estera, che ha confermato la vittoria dell'Ucraina è una priorità per tutti noi. La situazione sul campo di battaglia, ha aggiunto, è molto difficile, per questo continuiamo a lavorare ogni giorno. Intanto, dopo la smentita ieri da parte del Cremlino, oggi il quotidiano americano Washington Post conferma la telefonata tra Trump e Putin.
Sessione plenaria straordinaria dell'Europarlamento martedì prossimo, presente Zelensky, per celebrare 1000 giorni di coraggio e audacia del popolo ucraino. Lo ha reso noto oggi la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, nel giorno in cui Kaya Kallas, futuro alto rappresentante UE, ha ribadito che la vittoria di Kiev per l'Europa è la priorità. Donald Trump è interessato a 2 punti del piano per la vittoria di Zelensky, scrive il Financial Times, mentre il Washington Post non fa passi indietro di fronte alla smentita del Cremlino e conferma, citando 5 fonti, la notizia relativa alla telefonata intercorsa tra Putin e Trump, definita da Mosca pura fiction. 4 morti, una mamma coi 3 figli piccoli a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, dopo un attacco missilistico russo. Sul campo non si ferma la pioggia di droni. Altri 110 sono stati lanciati sull'Ucraina nella notte, denuncia Kiev, mentre Mosca afferma che 13 droni ucraini sono stati abbattuti su diverse regioni russe, tra cui quella di Kursk. Qui Mosca avrebbe già schierato 11.000 soldati nordcoreani, con Pyongyang, che oggi ha ratificato il trattato di difesa con la Russia, prevede assistenza militare reciproca in caso di aggressione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E per quanto riguarda il Medio Oriente ci sono aggiornamenti, perché sul fronte dei combattimenti ci sono stati diversi morti in un raid israeliano su Gaza, 11 palestinesi uccisi e 4 soldati israeliani morti in combattimento. Ora veniamo in Italia invece con la politica. Il decreto legge per la riapertura dei termini del concordato preventivo biennale dovrà essere oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri.
Alla ricerca di nuove risorse da destinare alla manovra, il governo riapre di un mese i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale. Lo fa con un decreto che dovrebbe confluire come emendamento nel decreto fiscale all'esame del Senato. Le nuove entrate attese dall'esecutivo, che si sommano agli 1,3 miliardi incassati finora, serviranno per un'ulteriore riduzione dell'IRPEF, stando a quanto assicurato dalla Premier Meloni ai sindacati, ricevuti ieri a Palazzo Chigi in un lungo incontro che non è però riuscito a riavvicinare le posizioni. Al termine CGIL e UIL hanno confermato lo sciopero generale del 29 novembre. Alla Camera intanto sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti alla manovra. Sono oltre 4.500 le modifiche proposte da maggioranza e opposizione, richieste che vanno dalla modifica della web tax allo stop all'aumento della tassazione sulle criptovalute, dalla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali fino all'aumento delle risorse per la sanità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sono stati riportati in Italia poco dopo la mezzanotte i 7 migranti che erano stati trasferiti in Albania la settimana scorsa. Il Tribunale di Roma ha infatti sospeso la convalida del trattenimento, rinviando il caso alla Corte di Giustizia Europea. Ed è un dossier europeo anche, abbiamo aperto con le audizioni dei commissari europei, dicevamo, la fusione tra ITA e Lufthansa. Dopo lo sblocco delle ultimissime ore, la compagnia tedesca ha detto di essere fiduciosa su un via libera definitivo da parte di Bruxelles.
Dopo una settimana di frizioni sul prezzo, Ministero dell'Economia e Lufthansa ritrovano la sintonia sul futuro di ITA Airways e confermano le nozze. Senza sconti sul valore dell'investimento, precisano da via 20 settembre, da dove, dopo aver aggiornato l'accordo siglato nel 2023, è stato inviato all'antitrust europeo il pacchetto di rimedi per avere il via libera definitivo, necessario per chiudere l'operazione di unione tra le due compagnie. Dunque il colosso europeo dei cieli è pronto a versare nelle casse del vettore tricolore i primi 325 milioni, per rilevarne il 41%, ai quali dovrebbe seguire la seconda tranche, sempre da 325 milioni, per salire al 90% entro la fine dell'anno. Soddisfazione per l'accordo ritrovato arriva dai sindacati, che con la CISL auspicano ora investimenti per lo sviluppo anche occupazionale della ex compagnia di bandiera, e dalla UIL, che torna a chiedere l'impegno al reinserimento strutturale dei lavoratori ex Alitalia ancora in ammortizzatore sociale. Per 2.200 di loro la cassa integrazione straordinaria decisa a settembre scadrà l'ultimo dell'anno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Allerta rossa oggi per il maltempo in Sicilia, diverse le scuole in diversi comuni che sono rimaste chiuse.
Allerta rossa per tutta la giornata di oggi sulla costa ionica della Sicilia, tra Messina e Catania, per rischio idraulico e idrogeologico a causa dei forti temporali, delle raffiche di vento che già da ieri colpiscono l'isola. In 24 ore sono stati superati 100 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, danni d'acqua e allagamenti. Più tranquilla la costa tirrenica, che dalla città dello Stretto si allunga fino a Palermo. Oggi è allerta gialla, ma ieri una tromba marina che si è formata vicino all'aeroporto di Punta Raisi ha costretto un volo proveniente da Londra a dirottare sullo scalo catanese. Per il resto della regione l'allerta resta arancione. Le scuole sono rimaste chiuse oggi a Catania, Messina ed Agrigento, mentre sul fronte dei trasporti disagi fino a stasera per la cancellazione di numerose corse ferroviarie. Le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta sono chiuse per maltempo. Ancora aperta la tratta Messina-Catania e regolare anche l'attività degli aeroporti dell'isola. Letizia Carrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania.
Ancora un caso di aggressione a personale sanitario, questa volta alla Lamezia Terme. Il primario del pronto soccorso è stato aggredito ieri sera dai parenti di una degente al momento delle dimissioni. Sentiamo com'è andata.
Colpito alla schiena con un manganello, l'ennesima aggressione ai danni di medici e operatori sanitari ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme. Vittima il primario Rosarino Procopio, aggredito dai parenti di una paziente che doveva essere dimessa dal reparto di osservazione breve intensiva. Procopio, durante il colloquio con i familiari, stava spiegando loro che il periodo di osservazione era terminato, l'iter diagnostico concluso e la signora poteva rientrare a casa con la terapia prescritta dai sanitari. Uno dei tre parenti, però, presenti al colloquio, ha iniziato ad inveire contro il medico, opponendo alla dimissione. Quando il primario si è girato per rientrare nella sua stanza, lo ha colpito alla schiena con un manganello che teneva nascosto sotto al giubbotto. Sul posto è intervenuta la sorveglianza aziendale e le indagini sono affidate alla polizia. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha definito pazzesco che qualcuno possa entrare in un ospedale armato di un manganello, esprimendo la solidarietà al primario. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia Terme.
Carenze igienico-sanitarie, ma anche mancanza di autorizzazioni, pasti carenti o assenza di tracciabilità degli alimenti sono alcune delle irregolarità riscontrate dai NAS dei carabinieri in una mensa scolastica su 4 all'interno della campagna di controllo avviata all'inizio del nuovo anno scolastico. Sono 700 le mense controllate, 225 le violazioni riscontrate, solo 5 i casi che il comando dei carabinieri per la tutela della salute definisce gravi, con denuncia all'autorità giudiziaria. Le famiglie in stato di povertà assoluta sono in aumento nel 2023, soprattutto nel nord Italia, dove il numero delle persone assistite è praticamente raddoppiato, numeri che emergono dal rapporto della Caritas italiana. Sentiamo.
Nel 2023 circa 270.000 persone in povertà sono state assistite dalla Caritas, un numero in crescita del 42% dal 2015, e le famiglie in stato di povertà assoluta sono in aumento soprattutto nel nord Italia, dove il numero è praticamente raddoppiato dal 2014. Nunzia De Capite, Servizio Advocacy Caritas.
La cosa più preoccupante è che aumentano le situazioni di cronicità, circa una persona su quattro è seguita dai nostri centri e servizi da più di 5 anni. Abbiamo raggiunto il picco, il record di famiglie con minori in povertà assoluta.
Nell'assenza di un piano nazionale di rilancio delle politiche abitative, 1,5 milioni di famiglie in Italia vive in abitazioni sovraffollate, poco luminose e senza servizi come l'acqua corrente in bagno. E il passaggio alle nuove misure contro la povertà, assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro, che tra il 2023 e il 2024 hanno sostituito il reddito di cittadinanza, ha ridotto drasticamente il numero di famiglie raggiunte.
Abbiamo perso il diritto universale a un aiuto. Questo purtroppo si è tradotto in una riduzione enorme della platea di persone aiutate, circa il 30% in meno, che vuol dire che attualmente 330.000 nuclei sono usciti dal reddito di cittadinanza e molte persone, soprattutto famiglie unipersonali, non hanno un aiuto.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12 minuti, siamo alla pagina sportiva con in primo piano il tennis. Stasera le finals di Torino, di nuovo in campo Jannik Sinner. Carlo.
Sì, Alessio, di nuovo Sinner in campo, che peraltro è sceso in campo anche ieri in borghese, come abbiamo visto tutti, per ritirare il trofeo, la coppa più bella per un tennista, cioè quella di numero uno al mondo al termine della stagione. 18 i numeri 1 di fine stagione prima di lui dal 73. Ieri è stato premiato da Gaudenzi, ma soprattutto da Boris Becker, che pensa non è mai stato un numero 1 quella coppa non l'ha mai vinta, cioè non è mai stato un numero 1 alla fine dell'anno. Comunque, al di là degli onori, adesso a Sinner tocca l'onere di provare a vincere questi ATP Finals. Stasera 20:30 sfida Taylor Fritz, che ha mandato al manicomio Medvedev, o meglio Medvedev è andato al manicomio abbastanza da solo in quel match in cui ha avuto un comportamento come minimo discutibile. A me gli irregolari piacciono, ma quando sbroccano ha fatto un po' la figura del clown ubriaco al circo, no? Medvedev. E Medvedev giocherà contro De Minaur oggi pomeriggio. De Minaur, sì, distrutto da Sinner. Questa sera Sinner affronta Fritz. Ieri, visti anche gli altri con la sconfitta di Alcaraz, insomma l'unico che sembra davvero in palla sembra proprio Zverev, che attualmente è numero 2, che ieri ha battuto Rublev, che sembra in condizione, cioè Sinner e Zverev sembrano i due tennisti con ancora un po' di benzina nel serbatoio in questo finale di stagione in cui sono tutti abbastanza esausti.
Staremo a vedere, grazie intanto Carlo, ci risentiamo con te più tardi, con tutti i convocati. Noi invece siamo alla pausa, 13 e 14 minuti, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Fitto al Parlamento europeo, sono qui per rappresentare l'Europa e sul PNRR oggi voterei sì. Audizioni oggi per i 6 vicepresidenti di von der Leyen, poi il voto. Kaja Kallas conferma, sosteniamo l'Ucraina. E proprio dall'Ucraina nella notte raffica di droni sul paese. Mense scolastiche, oltre 700 controlli in tutta Italia da parte dei NAS dei Carabinieri, una su quattro presenta irregolarità. Lamezia ha aggredito il primario del pronto soccorso, colpito con un manganello dopo la dimissione di una paziente. Tennis, Sinner di nuovo in campo alle finals di Torino stasera contro l'americano Fritz. Eccoci qua, 13 e 18 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Vi ricordo, come sempre, se volete, 349-238-6666. Allora, partiamo oggi dalla questione europea, cioè dalle audizioni dei 6 vicepresidenti, commissari e vicepresidenti di von der Leyen, ultimo passaggio, le audizioni, poi il voto per la nascita, insomma, ufficiale della commissione von der Leyen, un passaggio importante per capire, conoscere intanto i profili di questi 6 personalità che gestiranno dossier importanti dall'industria all'ambiente, i fondi di coesione, eccetera, ma anche per capire come, per conoscere meglio anche l'identità di Raffaele Fitto, che è, insomma, tra poco ci arriveremo, tra questi 6 figure, e poi anche per sapere come le forze politiche europee si apprestano, votando questi commissari, un po', diciamo, a schierarsi in questo nuovo Europarlamento. Fitto è al centro di questa questione, perché lo sappiamo, insomma, è diciamo, il partito di cui fa parte, Fratelli d'Italia, i conservatori di Giorgia Meloni in Europa non hanno sostenuto la nascita della commissione, eppure hanno ottenuto questo riconoscimento. Commissione che è sostenuta da socialisti, liberali e verdi e popolari, con i verdi che stanno alla finestra. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Eccoci qua. Allora, io direi, proviamo a toccare 3 punti rapidamente. Fitto, quello che ha detto Fitto, si è convinto, e lo vedremo poi col voto, i commissari, qualcosa anche sugli altri commissari, e poi le alchimie di questo voto europeo, degli voti delle forze europee. Cominciamo, Beda, con Fitto. Ha risposto alle domande, ha toccato vari argomenti. Che cosa è venuto fuori?
Ma è stata un botta e risposta piuttosto tradizionale, senza grandi novità da parte di Raffaele Fitto, che come gli altri commissari ha dovuto rispondere alle domande per 3 ore, domande dei parlamentari provenienti da parecchie commissioni, perché tutti i portafogli di tutti i commissari in questa commissione sono portafogli molto ampi, con il risultato.
Allora, un momento, perché c'è un problema con la linea. Io ho provato a far parlare Beda Romano finché si sentiva bene, ma adesso si sta un pochino perdendo. Vediamo di migliorare il collegamento. Intanto, per esempio, è stata da parte di Fitto toccata la questione, perché una europarlamentare spagnola di sinistra gli ha chiesto di parlare della sua traiettoria politica di connivenza con il fascismo. È stato toccato questo tema politico. E lui ha detto: è un tema lontanissimo dalla realtà, non sono fascista. Questa è la risposta, tra l'altro anche a una domanda della parlamentare italiana Cristina Guarda. Poi ha parlato del mancato voto di Fratelli d'Italia alla nascita del PNRR all'epoca, e ha detto, beh, insomma, fu più che altro un dubbio, un tentennamento, poi non fu un voto contrario ma un'astensione, un tentennamento. Oggi avrei votato a favore di questo importante strumento europeo, perché lo sapete che la destra meloniana in Europa è accusata di non essere abbastanza filoeuropea, di essere troppo sovranista. Abbiamo recuperato Beda Romano. Beda, diciamo, visto che ci stavi dicendo non ci sono emerse particolari novità su Fitto, abbiamo perso un po' di tempo, andiamo a dire qualcosa anche sugli altri commissari, perché c'era anche dell'altro oggi.
Sì, oggi, questa mattina, è stata sentita anche Kaya Kallas, che è stata indicata come alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. Anche qui un botta e risposta abbastanza privo di problemi e di domande cattive da parte dei parlamentari. Un aspetto è emerso piuttosto preponderante ed è naturalmente il desiderio da parte dell'altro rappresentante di continuare a opporsi alla Russia in Ucraina, e quindi ha confermato l'appoggio europeo in questa guerra. Sappiamo che negli ultimi tempi, per via dell'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti martedì scorso, ci sono crescenti dubbi su quello che potrà veramente fare l'Europa nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero almeno in parte rivedere il proprio sostegno a Kiev. Ma anche qui una audizione piuttosto tranquilla, e non dovrebbero esserci problemi per la conferma di Kaya Kallas.
Ecco, sul voto di questi candidati commissari vicepresidenti vedremo come si schiereranno le forze politiche, con la possibilità che si creino dei veti incrociati o anche che poi diciamo vengano meno, con aperture da una parte e dall'altra sulle varie figure, no Beda? Cosa prevedi che possa, diciamo, cosa si sa fin qua, dichiarazioni di voto eccetera?
Allora, un dato fattuale è stato deciso dai coordinatori parlamentari proprio alcuni minuti fa, di spostare il giudizio su Raffaele Fitto a domani. Perché? Perché solo domani potranno essere ultimate tutte le audizioni previste. Sono previste 6 audizioni oggi, l'ultima terminerà alle 9 di sera. C'è il desiderio di far sì che ci sia una decisione pacchetto, per così dire, in modo tale che tutti i partiti possano appoggiare, i partiti della maggioranza che sostiene la commissione possano appoggiare tutti e 6 candidati, evitare siluramenti non voluti o franchigiatori, e quindi la decisione è stata presa di spostare la decisione su Raffaele Fitto ha una data da destinarsi, molto probabilmente domani, e così verrà fatto anche per gli altri candidati che verranno sentiti questo pomeriggio.
Beda Romano da Bruxelles, corrispondente del Sole 24 Ore, grazie, buon lavoro, a presto. Vedremo come andranno avanti queste audizioni importanti per l'Europa ma anche per l'Italia. Lo dicevamo, le figure di questi 6 commissari, tra cui anche Raffaele Fitto, si va verso, dunque, da quello che ci raccontava Beda Romano, un voto a pacchetto o tutti o nessuno, per evitare di creare veti incrociati e di scontentare, insomma, qualcuno. Questo potrebbe essere l'iter deciso a Bruxelles. Allora, in queste ore avrete sentito parlare di mense scolastiche, perché c'è stato un rapporto ieri che ha parlato della qualità delle mense scolastiche nelle scuole elementari, con tanto di classifica di migliori città, peggiori città, eccetera eccetera. Questa mattina invece sono stati resi noti i risultati dei controlli dei NAS, dei carabinieri, classici controlli a tappeto sulle mense, in questo caso dalle quelle delle scuole elementari, le materne elementari, fino ad arrivare alle mense universitarie. Un quarto delle mense presenta delle irregolarità. Adesso cercheremo di capire meglio di che cosa si tratta, perché irregolarità può voler dire tutto e può voler dire niente. Ne parliamo con Claudia Paltrini, che è presidente di fondatrice anche di Food Insider, che è un'associazione che si è specializzata con un osservatorio proprio delle mense scolastiche. Buongiorno e benvenuta.
Sì, buongiorno.
Comincerei da questi controlli dei NAS, no? Perché purtroppo non ci sono, diciamo, i dettagli di quante di queste irregolarità in un quarto delle mense che hanno controllato, dalle mense delle scuole dell'infanzia fino alle mense delle scuole superiori universitarie, quante siano irregolarità amministrative, mancate autorizzazioni, cose così, diciamo, meno gravi dal punto di vista del cibo, e quante invece problemi igienico-sanitari gravi, no? I telegiornali fanno il titolo sull'insetto, o anche cose peggiori ritrovate nelle mense. Questo non aiuta Paltrinieri a facilitare la lettura dei fatti. Cosa possiamo dire però su questi fatti?
Allora sì, effettivamente le informazioni non sono ancora esplicitate in maniera completa, però diciamo che noi seguiamo costantemente tutti gli anni quello che sono i comunicati stampa dei NAS che vengono dati a fronte di queste ispezioni a tappeto, e ormai purtroppo non ci sorprendiamo più, perché c'è una percentuale di mense irregolari che fluttua fra il 25 e il 30% delle ispezioni fatte. E, un tasso alto di inadempienza che ormai diventa, lo cogliamo un po' come una sorta di malcostume che è insito al servizio, purtroppo.
Aggiungo solo a livello di numeri che appunto sono state 700 le mense controllate, 225 le violazioni riscontrate, però i NAS fanno sapere che solo in 5 casi vengono definiti gravi, con deferiti all'autorità giudiziaria oppure sequestri, quindi diciamo 5 su 700 i casi gravi, ma c'è poi un'area di irregolarità che, insomma, come diceva giustamente Partinieri, andrebbe capita un po' meglio. Il NAS non ci aiuta in questo senso, però l'esistenza già dei controlli mi sembra un dato di per sé, una garanzia, no, per le mense. Voi poi, arrivando a voi nel vostro rapporto, vedete una qualità che cresce complessivamente nelle mense scolastiche.
Sì, 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 esatto. Devo dire che lei ha centrato un po' il punto, no? La questione focale sono i controlli. Noi possiamo dire che, se associamo i dati che rileviamo dalla nostra indagine, per noi è evidente che chi presidia, quei comuni che presidiano molto bene il servizio, non tanto con una logica di controllo, ma piuttosto con una logica di cooperazione, di collaborazione con i fornitori, allora ottengono i risultati migliori. Si vede, c'è un buon pasto, c'è anche un ottimo livello di soddisfazione, un alto livello di accettazione. Laddove invece troviamo dei comuni che esternalizzano tu curi il servizio e pensano in questo modo di delegare l'erogazione del pasto a un soggetto esterno del mercato e di aver finito di compiere le loro adempienze, allora lì spesso si trovano dei menu di minore qualità. Quindi questa distanza delle amministrazioni nelle funzioni di controllo, ma più che controllo io direi
sì,
di collaborazione, di cooperazione, di interesse comune nell'erogazione di un servizio.
E qui il servizio migliora ed è più efficiente in questi casi. Giusto per fare qualche nome, il comune migliore risulta essere Sesto Fiorentino in Toscana, poi ci sono a pari merito seconde Parma e Fano, c'è molto alta Cremona, migliora il Sud, Bari e Brindisi, ma anche Siracusa recuperano posizioni per quanto riguarda le mense scolastiche delle scuole elementari. Il Nord in generale va meglio del Centro-Sud. A livello regionale migliori sono la Lombardia e le Marche. Aggiungo che agli ultimi posti ci sono, di questa classifica di Food Insider, Pescara, Viterbo, Pisa, Alessandria, Potenza, Cagliari, le leggo tutte, Grosseto, Prato, Reggio Calabria, Novara e L'Aquila. Quindi giusto per fare qualche nome. Però Paltrinieri, lo ricordo, presidente di Food Insider, come mai molti bambini rifiutano invece il cibo, se le mense, tutto sommato, voi dite, hanno comunque una qualità che cresce?
Questa è una domanda che ci facciamo anche noi, e l'abbiamo posta come elemento centrale della nostra indagine, perché riteniamo che su questa bisogna fare una riflessione tutti insieme, perché non c'è una causa in assoluto che condiziona questo rifiuto. Noi sappiamo che i bambini hanno una riluttanza verso il nuovo, no? Questo è abbastanza fisiologico. Poi però ci sono tante cause che possono incidere. Un fatto può essere l'educazione, quel piatto non lo conoscono in famiglia e quindi il piatto nuovo in mensa non viene consumato, viene rifiutato. Poi ci sono altri problemi che non hanno a che fare con la qualità del pasto, con l'educazione. Uno è per esempio la temperatura del pasto, così ci dicono le insegnanti.
Arrivano quando cose fredde magari.
Arrivano cose fredde magari da una cucina centralizzata lontano, e questo non invita al consumo. Oppure il refettorio è molto rumoroso, quindi c'è la fretta di andare via dal refettorio. Oppure si è mangiata una merenda molto nutriente, un panino, una focaccia, e quindi i bambini arrivano in mensa che non hanno più fame. Questo spesso è il risultato di una scarsa fiducia nella qualità del servizio.
E va bene, io mi fermo qua, ringrazio Claudia Partinieri, fondatrice di Food Insider, che ci ha aiutato a leggere da una parte i controlli dei NAS dei carabinieri sulle mense scolastiche, 700 controlli, un quarto risultano irregolari, ma molte, abbiamo detto, sono irregolarità anche di carattere amministrativo, mancano autorizzazioni, cose così. Ci sono però dei casi anche di irregolarità gravi con carenze igienico-sanitarie che vanno naturalmente censurati, ci sono state delle denunce, poi anche un po' la classifica sulla qualità del cibo, che però secondo Food Insider sta migliorando nelle scuole, in questo caso nelle mense scolastiche delle scuole elementari italiane. 13:32, break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
13:38, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Adesso facciamo il punto su una questione di sanità che si dovrebbe sbloccare. Leggo dal Sole 24 Ore, Salute 24 di oggi, le nuove cure gratuite dal 1 dicembre, ma è ancora sconto sulle tariffe. Parliamo di malattie rare, parliamo di screening neonatali, di monitoraggio della celiachia, cura e monitoraggio di alcuni disturbi alimentari che dovrebbero entrare nei livelli minimi essenziali della sanità, quindi col ticket, col solo pagamento del ticket, quindi gratuitamente. Ma Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno Alessio. Ma succede che non è ancora sicurissimo, perché come è accaduto ai noi negli ultimi 8 anni, queste nuove prestazioni gratuite slittano sempre, non si arriva mai al loro ingresso, anche se alcune regioni con i fondi propri le garantiscono, questo tutto sommato ribadendo come purtroppo la nostra sanità va quindi a diverse velocità. Esatto, il problema è che questo decreto che tariffa queste nuove prestazioni deve rivedere anche le tariffe di tutto il settore delle visite e degli esami, la cosiddetta specialistica ambulatoriale.
E qua casca l'asino.
E qui casca l'asino, perché diciamo che questa revisione rivede un po' i prezzi, alcuni al ribasso di queste prestazioni, dicendo che con le nuove tecnologie non c'è più bisogno di tutto, magari l'impiego del medico per tutto quel tempo eccetera, cioè, quindi rivedono alcune diverse prestazioni al ribasso, e tutto il settore dei laboratori, delle strutture private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale insorge, perché dice che in questo modo non è più sostenibile lavorare per il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi finora è sempre slittato. Il Ministero della Salute questa volta ha messo un po' di fondi in più, e domani si dovrebbe sapere come va a finire.
Adesso poi ci dici come potrebbe andare a finire, perché il punto, forse vale la pena ricordarlo, è che da una parte sono, diciamo, meno spese, perché se io abbasso le tariffe di certe prestazioni posso avere quelle entrate che poi mi consentono, minori spese che mi consentono, è un conto sbagliato questo, di poter invece aprire a nuove prestazioni, dall'altra parte che saranno nuovi costi ovviamente.
Esatto, no, torna questo ragionamento, torna, però è paradigmatico di forse come poi la coperta sia davvero strettissima. Le esigenze di salute, i bisogni di salute crescono, però le risorse più o meno sono sempre quelle, quindi se aumenti un po' le risposte sanitarie, da qualche parte devi andare a toccare e intervenire.
Ecco, le prestazioni di cui parlavamo, ce n'è una più importante forse, la che non ho citato, no? La procreazione medicalmente assistita, ma ce ne sono tante di cose importanti in arrivo.
Esatto, oggi per esempio insomma in molte diverse regioni la procreazione assistita viene garantita appunto con fondi proprie regioni, in diverse altre regioni invece il cittadino deve andare per forza dal privato a pagarsi quindi questa prestazione, che spesso costa anche svariate migliaia di euro. Tu citavi anche gli screening neonatali per diverse patologie, e ce n'è una per esempio che è l'asma, la sclerosi appunto, che è una patologia molto invalidante, alcune regioni, 13 in particolare, oggi con fondi propri le garantiscono, le altre no. Quindi diciamo c'è anche una questione di equità, giustizia per tutti i cittadini, per non avere appunto tante sanità come oggi più o meno capita.
Ecco, non per essere ripetitivi, ma insomma queste sono le notizie sul Sole 24 Ore di oggi. Fate il punto anche sulla questione stipendi, lo sciopero dei medici resta confermato. Ricordiamo che non è che sciopero i medici, ma non è che sciopera il medico che fa l'attività magari privata d'ortopedia e guadagna un sacco di soldi, uno dice ma perché questi scioperi? Sciopero i medici medici dei pronti soccorso, gli infermieri, la salute mentale, la medicina d'urgenza, che però ieri è arrivata una conferma, Marzio, che lo stipendio medio è basso, quello degli italiani.
Esatto, diciamo lo sciopero poi per quanto riguarda la sanità pubblica garantirà sicuramente tutto quello che è l'emergenza e magari le operazioni più urgenti programmate, però tutto il resto, l'ordinario, dovrebbe saltare sempre dentro il Servizio Sanitario Nazionale. Sì, loro lamentano che in manovra si aspettavano aumenti più importanti di stipendio, sono arrivate di un aumento in busta paga che nel 2025 si riduce solo a 14 euro netti in più, diventano 115 euro dall'anno successivo.
14 euro netti in più nel 2025?
Sì. Esatto, e 115 nell'anno successivo poi a regime, perché queste erano le risorse a disposizione. I medici chiedevano una detassazione della busta paga che non è arrivata, quindi rimangono sul piede di guerra, perché appunto da quest'ultimo studio risulta che soprattutto tra i più giovani, i medici più giovani, siamo al quintultimo posto e a metà classifica tra tutti i paesi, 21 paesi europei, per quanto riguarda gli stipendi, diciamo, di chi ha più anni di anzianità.
Beh, fermiamoci qua. Marzio Bartoloni, grazie come sempre, a presto, un abbraccio. Ci fermiamo perché tra poco invece riapriamo le notizie internazionali, i dossier internazionali con Giulia Crivelli, Effetto Mondo, a tra poco.